Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Prima intervista e vi parleremo della guida per un turismo postale realizzata dall'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Ciacchi di Prato. Ce la racconta Fabio Bonaccina. Fabio Bonaccina, tavolo dei postali. Ecco, vuole ricordarci, ne abbiamo parlato tempo fa, ma ricordarci ancora di cosa si tratta?
Sì, grazie per questa possibilità, per dare la possibilità appunto a promuovere questa idea, questa realtà informale, non c'è niente di strutturato. Tavolo dei postali nasce nel 2018 come idea e viene concretizzato nel 2019, coinvolgendo, queste in realtà sono realtà vere, l'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Ciacchi di Prato, l'Unione Stampa Filatelica Italiana, che adesso è anche all'Arate, e il quotidiano online specializzato nel settore postale Vaccari News di Vignola, Modena. Poi si è aggiunto il Museo Storico della Comunicazione, cioè praticamente il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Si riuniscono realtà pubbliche, per esempio i musei o i comuni, o private, associazioni singole, che fanno del settore postale un vettore che può essere d'arte, cioè la mail art, l'arte postale, la conservazione e la cultura, tipicamente i musei, e per la cultura anche altre iniziative, oppure l'intrattenimento, mi viene in mente il Club di Giulietta piuttosto che il Festival delle Lettere. Ecco, l'idea alla base di questa esperienza è stato mettere insieme tutte queste realtà fisiche oppure persone singole che sono interessati alla posta non come oggetto di collezione, cioè non stiamo parlando di collezionisti di francobolli, anche se ovviamente ce ne sono, però l'approccio è diverso, l'approccio è più culturale, più, se vogliamo, storico, di approfondimento, di socialità. E poi vedremo con la carta del turismo postale anche turistico.
Ecco, perché anche... Scusi, no, l'ho interrotta, se può continuare.
No, niente, era semplicemente, volevo spiegare perché il tavolo del postale, semplicemente sì. L'idea era mettere allo stesso tavolo e far conoscere e interagire le persone, perché il grosso problema che abbiamo, soprattutto in Italia, è che non c'è un coordinamento, non c'è una voglia in qualche modo di fare insieme, e quando i fondi economici scarseggiano forse è meglio ragionare in questi termini. Faccio un esempio: la lettera d'amore, che è la nicchia della nicchia, se vogliamo, ebbene ci sono perlomeno 3, forse 4 realtà in Italia che se ne occupano, però ognuna è andata avanti per i fatti suoi facendo le sue cose, va benissimo, però se ci fosse un po' più di conoscenza, di collegamento, ecco che potrebbero venire fuori cose ancora migliori, e magari premiando sugli oneri. Da qui appunto l'idea di condividere le conoscenze.
Senta, a proposito appunto della lettera dell'amore, cosa si intende? Nel senso che ovviamente si capisce che cos'è, ma cosa si intende per... Questi tre enti che se ne occupano, queste tre realtà che se ne occupano?
Se ne occupano in maniera diversa. C'è il Club di Giulietta Verona, che praticamente per conto del comune gestisce tutte le lettere che arrivano a Verona indirizzate a Giulietta Capoletti. Per cui se c'è un indirizzo rispondono, se no le conservano, e in questo contesto fanno iniziative, tipicamente adesso con il 14 febbraio, però anche durante l'anno, opere teatrali, eccetera, in questo caso basate sul lavoro. A Torrevecchia d'Adina, in provincia di Chieti, c'è il Museo della Lettera d'Amore. In questo caso, ogni anno, ad agosto, mi pare il 7 agosto, fanno una manifestazione dove c'è una gara e la lettera che viene giudicata meglio da una commissione vince il premio. Tutte le lettere vengono conservate in questo museo, sono parecchi anni che vanno avanti, per cui quelle più belle, quelle più significative, hanno costruito un percorso per far vedere al pubblico. Un altro esempio, anche questo sorge, emerge in questo periodo particolare, è il comune di Alassi, dove c'è il famoso muretto. Se qualcuno conosce questo muretto, c'è certo. La cassetta nata per mettere le lettere d'amore. In realtà il comune ha fatto di più, perché ogni anno fa, proprio in questi giorni, una gara su Facebook di lettere o anche di poesie sull'argomento. Quella più gettonata alla fine fa vincere all'autore un fine settimana nella cittadina di Ligure. Quindi abbiamo tre realtà che hanno la base la stessa, ma nascono da contesti diversi, certo. Fanno cose diverse.
Certamente. Senta, il tavolo dei postali fa un sacco di iniziative, vogliamo parlare proprio dell'ultima, questa guida per un turismo postale, ma mi corregga se sbaglio come terminologia.
No, è perfetta. Nasce da tutta una serie di conoscenze messe semplicemente sulla carta geografica d'Italia. La carta innanzitutto si può raggiungere attraverso il sito dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, cioè www.issp, Istituto di Studi Storici Postali.po, che è la sigla di Prato.it. Andando dentro c'è il tavolo dei postali, che è una pagina di presentazione di questa attività, e di fianco c'è la carta. Questa carta permette, in questo momento ha 93 punti sulla cartina. Sono divise in quattro categorie per identificare facilmente con i colori e i loghi realtà in qualche modo diverse. Abbiamo innanzitutto le istituzioni dedicate alla posta, per cui musei postali, musei della cartolina, biblioteca delle comunicazioni, cioè strutture che fanno solo quello. In questo momento ne abbiamo repertoriati 18. Poi c'è un'altra categoria che è più grande, praticamente infinita, in realtà ne abbiamo segnati 31, ma sappiamo benissimo che non sono solo quelli, dove la posta è qualcosa che c'è, però non è la cosa principale che offre. Noi abbiamo segnato per esempio l'archivio di Stato di Prato, perché c'è il famoso carteggio trecentesco, che è il più grande rimasto in tutta Europa, di Marco Datini. È chiaro che in tutti gli archivi di Stato ci sono delle lettere, ci sono dei carteggi più o meno significativi. Abbiamo scelto questo come esempio perché sicuramente è uno dei più importanti. Però abbiamo per esempio il castello di Duino a Trieste. Perché? Perché in una delle il castello di proprietà della famiglia Tasso Postali, e in una delle stanze ha un allestimento appunto dedicato a questa storica famiglia che si origina in Val Brembana, Camerata Cornello, e poi pian piano si estende, stiamo parlando dal 1300 al 1800, 5 secoli, si estende i propri servigi, crea delle reti postali a nome del Papa di Venezia piuttosto che dell'imperatore, praticamente conquistando non tutta Europa, ma poco ci manca. La terza categoria in realtà è ancora diversa, perché non si va nelle sedi di queste mete, ma sono loro che vanno sul territorio o addirittura in rete, in internet. Per esempio, ci ha citato Club di Giulietta, non è che si va alla sede di Verona, però sono loro che su Verona fanno delle iniziative. C'è la camminata del postino di Marzabotto, è una cosa molto curiosa, di postare a poco, se non il postino, questo personaggio, questo signore, che durante la Seconda Guerra Mondiale lavorava in zona, una zona molto sensibile all'argomento, visto che c'è stata la strage di Marzabotto,
certo.
E questo signore si chiamava anche Angelo Bertuzzi, il Pustein, trasportava le lettere, eccetera, eccetera, conosceva dove c'erano i partigiani, ma fu torturato dei fascisti, però non parlò mai, alla fine poi dopo ha fatto la sua vita, è morto nel 78, ma la comunità ha voluto ricordarlo facendo questa camminata non agonistica tutti gli anni, in un certo giorno dell'anno, sui luoghi di Marzabotto e degli altri paesi colpiti duramente dalla guerra, dandogli il nome appunto alla camminata del postino a questo signor Angelo Bertuzzi. Quindi è una cosa completamente diversa, il richiamo certo. È relativo se si vuole, però mi faceva piacere ricordare questo personaggio, come l'ha ricordato la comunità locale, lo ricordiamo anche noi alla nostra maniera. L'ultimo settore è ancora più particolare, se vogliamo, sono i luoghi da scoprire, ovvero non c'è un museo, non c'è un'associazione, non c'è niente, ci sono però delle cose da vedere. Allora, per esempio, se si va a Brescia in via Guglielmo Achille Cavellini, c'è il cartello stradale con scritto via Guglielmo Achille Cavellini. Guglielmo Achille Cavellini era uno dei maggiori artisti postali d'Italia. Nato e morto a Brescia, il comune gli ha voluto dedicare una strada, un po' come per esempio a Procida, c'è la via della spiaggia del Postino, e c'è la spiaggia del Postino ovviamente, che non fanno altro che ricordare il luogo dove Troisi registrò il film certo. del Postino, e quindi gli hanno dedicato questa spiaggia, quindi sono cose un po' più così simboliche, però all'interno di questa categoria c'è per esempio la rotonda delle cartoline di Riccione, che è una strada, una piazza, insomma. Ci sono un paio di tombini, un tombino a Milano della posta pneumatica, che quindi racconta tutto un servizio particolare che adesso non esiste più. Ci sono le stazioni di posta, cioè i luoghi dove fino all'Ottocento erano i riferimenti per chi si spostava con le carrozze, con suoi viaggi lontani, qui trovava praticamente un albergo, detto con termini moderni, un albergo, trovava un luogo dove riposare, trovava un luogo dove cambiare i cavalli e diciamo il servizio postale di allora trovava un ricambio per la persona da sostituire
alla guida, sì.
Il postiglione da sostituirlo, piuttosto che in tempi ancora più vicini era il momento in cui venivano lasciate le lettere destinate alla zona e ritirate quelle altre da portare alla loro destinazione.
Fabio
Bonacci. Torri di comunicazione. Un altro esempio, torri di comunicazione, è chiaro che ci sono dappertutto, su qualsiasi costa ci sono, o meglio c'erano, ne abbiamo segnalate due, giusto per dare un esempio, anche quella è un modo di comunicazione per cui rientra in questa categoria.
Daniela, dove ci porti questa volta con i tuoi suggerimenti di lettura?
Dunque, parecchio lontano, addirittura nell'estremo nord, con la Groenlandia, una terra che, come sappiamo, è venuta di nuovo di moda per le strane rivendicazioni di Trump. In realtà un bel libro che non ci fa pensare alle traversie di oggi, ma al più grande esploratore della Groenlandia, e cioè Knud Rasmussen, un esploratore danese, ma nato proprio in Groenlandia. La sua nonna era addirittura Inuit, e quindi era un sangue misto e si è dedicato alla scoperta non solo della Groenlandia come territorio, ma soprattutto per la cultura Inuit. E questo è appena uscito il suo libro A Nord di Thule, naturalmente edito come sempre da Iperborea, che è la casa editrice che si dedica appunto agli scrittori del Nord. In questo A Nord di Thule c'è il risultato, il diario, proprio il diario di bordo della sua prima esplorazione in Groenlandia, che è data dal 1912. Poi lui ne ha fatte anche altre, morendo poi nel 1933, era nato nel 1879, e è stato veramente il più grande conoscitore di questa cultura. Lo consiglio veramente questo A Nord di Thule, perché a parte tutte anche le indicazioni storiche, geografiche, per esempio sulla scoperta della Groenlandia, che è stata addirittura scoperta dai norreni, no, dai vichinghi nel X secolo, ma poi non se ne è mai più parlato finché circa dalla metà del 1700 è stata colonizzata dai danesi, colonizzata per modo di dire ovviamente perché è sterminata, però sono i danesi che l'hanno diciamo messa come protettorato loro, e da allora nessuno ha più messo in dubbio questo potere, questo dominio. Sì. Allora, Rasmussen in questo delizioso diario di bordo, perché lui ha scritto naturalmente anche molti libri scientifici sulla Groenlandia, su tutti gli studi che sono stati fatti, ma invece in questo A Nord di Thule racconta proprio la sua prima spedizione che ha attraversato diciamo tutta la calotta polare, è stato uno dei pochi che è riuscito a tornare indietro, perché le spedizioni prima di lui erano sempre finite malamente, addirittura con molti morti. Lui ha identificato un nuovo stile, cioè lo stile degli Inuit, quindi è andato con le slitte, con i cani, cacciando, per cui risparmiavano di doversi portare tante provviste perché erano esperti cacciatori, i suoi compagni di esplorazione, e poi si facevano appunto sosta nei villaggi degli Inuit. Ci sono anche dei divertenti racconti della vita quotidiana degli Inuit.
Insomma, dormivano negli igloo.
Esatto, e c'è addirittura proprio delle pagine su come si costruiscono gli igloo, quindi sbozzando prima grossolanamente questi blocchi di ghiaccio e poi sistemandolo, cominciando ovviamente da sotto e poi andando sempre più su, e addirittura noi non ce ne rendiamo conto, ma una volta entrati negli igloo, dove accendevano le loro lampade fatte di grasso di foca che anche scaldavano, loro stavano anche spogliati, diciamo, senza tutte le giacche di pelle che avevano di solito, per cui potevano resistere al freddo e mangiare i loro strani cibi. E lui parla appunto anche di questi strani cibi, come per esempio degli uccelli che venivano, arrivavano proprio a stormi, li prendevano tutti, li ammazzavano e li mettevano a frollare in pelli di foca, e immaginiamoci come fermentassero, e questo per loro era una ghiottoneria. E poi ci sono anche le lotte fra i cani, per esempio, siccome c'erano dei cani molto aggressivi, loro per educarli a una minore aggressività li facevano lottare gli uni contro gli altri per togliergli, diciamo, la voglia poi certo, di ribellarsi quando erano...
Quando dovevano lavorare, insomma.
Ecco. Quindi devo dire che è un racconto molto piacevole, divertente, si impara e ci si diverte nello stesso tempo. Ripeto, di Knud Rasmussen, A Nord di Thule, edito da Iperborea.
Daniela, grazie, alla prossima volta.
A un altro viaggio di lettura insieme.
Siamo giunti al termine questa volta della nostra trasmissione. Yaya Bazzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e da loro appuntamento mercoledì prossimo, 5 marzo.